Perché volete ascoltare la mia storia? Ci siamo già incontrati? Ci siamo simpatici? Sentite, ve lo dico subito, ok? Io non sono un tipo simpatico. La simpatia non è mai stata una priorità per me. E, per essere chiari, questo non è un film da quanto mi sento bene. Se siete di quegli idioti che devono sentirsi bene, fatevi fare un massaggio ai piedi. Ma qual è il significato di tutto? Niente. Zero. Nulla. Tutto finisce in niente. Anche se non mancano gli idioti farfuglianti. Non parlo di me. Io una visione ce l'ho. Sto parlando di voi. Dei vostri amici, dei vostri colleghi, dei vostri giornali, della TV. Tutti molto felici di fare chiacchiere, completamente disinformati. Morale, scienza, religione, politica, sport, amore. I vostri investimenti, i vostri figli, la salute. Cazzo, se devo mangiare 9 porzioni di frutta e verdura al giorno per vivere, non voglio vivere. Io detesto la frutta e la verdura. E i vostri omega 3, e il tapirulan, e l'elettrocardiogramma, e la mammografia, e la risonanza pelvica, e, oh mio Dio, la coloscopia. E con tutto ciò, arriva sempre il giorno in cui vi ficcano in una scatola. E avanti con un'altra generazione di idioti, i quali vi diranno tutto sulla vita e decideranno per voi quello che è appropriato.
Genetica Oggi. Inconsueto viaggio al centro del corpo umano.
Genetica Oggi con Andrea Mori.
Genetica Oggi con Andrea Lupoli.
Bentrovati, nuova puntata di Genetica Oggi qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Nicolò Cusano. Un buon pomeriggio a Donatella Gioretto, la parte tecnica. Saremo insieme per questa ora per raccontare ovviamente la ricerca medico-scientifica, i temi relativi alla salute a 360 gradi, anche la cronaca che riguarda poi politiche sanitarie e non solo. Notizie di questi giorni: una donna in coma poi morta per un intervento di chirurgia estetica apparentemente molto banale, una lipolifting dei glutei, una sorta di innalzamento dei glutei, donna di 39 anni, un'anestesia forse fatale, forse, come sta indagando la procura, invece un'imperizia da parte dei medici o della struttura sanitaria privata presso la quale era ricoverata. Ecco, apriremo una parentesi legata a quei trattamenti estetici che su carta e normalmente anche nel quotidiano sono dei trattamenti molto semplici da dover affrontare, passatemi il termine, semplici nel senso che rispetto ad una scala di interventi chirurgici dove di solito viene fatto l'esempio del trapianto del cuore, insomma, o comunque un tipo di intervento molto lungo, sicuramente il lipolifting non possiamo inserirlo tra quelli più complessi e quelli più rischiosi soprattutto, ecco, soprattutto più rischiosi. Ne parleremo con il professor Giulio Basoccu, chirurgo estetico, plastico e ricostruttivo presso il gruppo INI, docente all'Università di Roma Tor Vergata. Sarà l'occasione anche per parlare di l'altra faccia della medicina estetica, quella ricostruttiva per l'appunto, quella che restituisce bellezza o integrità alle donne e agli uomini per riuscire a recuperare quell'integrità interiore a livello psicologico. Un percorso poi che proseguirà quest'oggi dedicato alla Settimana Mondiale del Cervello. Avremo modo di raccontarla appunto nel corso di Genetica Oggi. 334-9229-505 il numero per i vostri messaggi, anche per quelli di WhatsApp, 334-9229-505, oppure se preferite telefonateci allo 06-6152-2390. Che cos'è la chirurgia plastica e ricostruttiva? L'abbiamo raccontato in questa scheda introduttiva.
La chirurgia plastica e plastico-ricostruttiva è una branca della chirurgia che si propone di correggere e riparare i difetti morfologico-funzionali o le perdite di sostanza di svariati tessuti, sia congenite che secondarie, a traumi, neoplasie o malattie degenerative. Le tecniche fondamentali più utilizzate sono rappresentate dagli innesti e dai lembi. La chirurgia plastica è una delle poche specializzazioni chirurgiche non distrettuali o di apparato, opera quindi su qualsiasi distretto corporeo. Ciò comporta che la chirurgia plastica abbia diverse subspecializzazioni: la chirurgia della testa-collo, la chirurgia della mammella, la chirurgia della mano, il rimodellamento corporeo, la chirurgia degli arti inferiori, la chirurgia delle ustioni, la chirurgia ricostruttiva e la chirurgia estetica o cosmetica, che è una branca della chirurgia plastica e non esiste come specializzazione isolata.
La chirurgia plastica è trasformazione. Un tempo ultima spiaggia contro invecchiamento e deformità, oggi è una scienza all'avanguardia. In seguito a traumi o per l'eterna ricerca della bellezza, i chirurghi plastici lavorano per dare alle sembianze umane l'agognata perfezione delle forme. Il volto rappresenta il massimo per il chirurgo plastico, perché rivela quello che siamo veramente e come vogliamo essere percepiti. È la prima cosa che la gente vuole cambiare. La sfida più interessante in questo lavoro è la chirurgia facciale. Esistono numerose procedure che il chirurgo può seguire per creare l'aspetto desiderato dal paziente. Certo, sui traumi da incidente il discorso è diverso, ma il grande incriminato della chirurgia estetica è l'invecchiamento. Ecco perché il volto è la prima cosa che la maggior parte dei pazienti vuole modificare.
L'Italia si conferma uno dei primi paesi al mondo nel settore della chirurgia plastica, collocandosi al sesto posto nella classifica mondiale, sia per interventi praticati, sia per numero di professionisti. È quanto emerge dai dati di una ricerca del 2011 promossa dalla Società Internazionale di Chirurgia Plastica ed Estetica, ISAPS. L'intervento di chirurgia plastica più praticato al mondo si conferma la liposuzione nel 19,9% di tutte le procedure chirurgiche, seguito dall'aumento del seno nel 18,9%, dalla blefaroplastica e dal ringiovanimento dello sguardo 11%. Per quanto riguarda la medicina estetica, l'iniezione di tossina botulinica primeggia ovunque, imponendosi con il 38,1% degli interventi. È seguita dagli acido ialuronico nel 23,2%. E rimozione dei peli superflui, 10,9%. Quanto alla geografia della chirurgia plastica, la top 5 dei paesi in cui si eseguono più interventi vede in testa gli Stati Uniti, seguiti da Brasile, Cina, Giappone e Italia. L'Italia, in particolare, è quarta al mondo per numero di interventi di aumento al seno, 5,1%, e blefaroplastica, 5,9%. L'Asia, infine, si conferma il continente in cui si eseguono il maggior numero di interventi da parte di chirurghi plastici.
Un chirurgo plastico. Perfetto. Sai, era il mio sogno che tu notassi tutti i miei difetti e mi trovassi inguardabile.
Ho solo detto che si potrebbe fare qualcosa per quelle smagliature.
È un piacere dunque dare il buon pomeriggio al professor Giulio Basoccu, chirurgo estetico, plastico e ricostruttivo presso il gruppo INI, docente all'Università di Roma Tor Vergata, oggi nostro ospite. Grazie professor Basoccu per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, buongiorno.
Non possiamo non partire da un fatto di cronaca che ha fatto molto discutere in questi giorni. Questa donna, 39 anni, si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica a Seregno, ma poi un problema, un arresto cardiaco, di lì il coma e successivamente nel giro di poche ore la morte. Un lipolifting dei glutei, questo è quello che arriva appunto come indicazione, era questo il trattamento a cui si voleva sottoporre questa donna di 39 anni. Si può morire per lipolifting dei glutei, professor Basoccu?
No, non si può, non si dovrebbe, e in realtà non si muore per l'ipofilia dei glutei, perché in realtà immaginiamo che quando dobbiamo andare a fare un intervento chirurgico, per esempio di appendicite, sì, ce lo andiamo a fare in un ospedale attrezzato per fare un'appendicite. Altrettanto, quando andiamo a fare un intervento chirurgico in chirurgia estetica, ci aspettiamo di trovare una sala operatoria attrezzata con tutto quello che ovviamente la sicurezza richiede. E quando invece deroghiamo a queste regole in qualche modo, come dire, è come se ci fossimo messi in bicicletta sul raccordo anulare. Io vivo a Roma, voglio dire, in realtà non si dovrebbe morire, non si muore. Se si fanno le cose diversamente dalle regole, poi diventa tutto pericoloso, e questa è la notazione che va fatta più precisa.
Ecco, queste regole non sono rispettate, vengono rispettate, ma dipende, ci sono troppi centri che si spacciano per centri che sono ufficialmente riconosciuti, c'è questa dicitura che dice tutto e non significa nulla, poi in realtà che idea si è fatto in questi anni, professor Basoccu?
Ma diciamo che ci sono sicuramente dei centri, o meglio, dei hospital chirurgici che sono adeguatamente all'altezza delle normative, e quindi rispondono in tutto e per tutto con delle sale operatorie vere e proprie, con degli anestesisti, eccetera. Poi ci sono le cliniche dove si fa tutto questo in assoluta sicurezza, e poi ancora invece ci sono degli ambulatori in cui queste cose si fanno con un po' di approssimazione. Adesso io non conosco la situazione, certo, non voglio assolutamente giudicare una situazione che non conosco, però diciamo che salta all'occhio il fatto che, ahimè, questo tipo di incidenti e questi fatti accadano regolarmente in questo tipo di strutture. Cioè, mia memoria, ma credo anche di chi ascolta, non si parla di incidenti in chirurgia estetica avvenuti in ospedale o in clinica, ma si parla quasi sempre di incidenti avvenuti in queste strutture. Questo deve far riflettere sulle indicazioni che diamo e continuiamo a dare sempre. La chirurgia estetica è una chirurgia nobile dal punto di vista delle tecniche, dell'attenzione, ed è una procedura che va assolutamente trattata come tutte le altre chirurgie. Quindi perché non ricordarci di questo quando ci propongono strutture che anche all'apparenza non sono adeguate? Perché non richiedere e pretendere dal nostro chirurgo di essere ricoverati in una struttura che sia anche un day hospital attrezzato, ma insomma che sia adeguatamente attrezzato per l'emergenza?
Ecco, c'è un aspetto, professor Basoccu, che evidenzia una nostra radioascoltatrice. Questo è un dato forse importante oggi più che mai, che al 334-92-29-505 ci racconta di un intervento chirurgico di mastoplastica riduttiva a cui si era sottoposta, insomma ha avuto una serie di problemi, e poi evidenzia un passaggio secondo me significativo in ogni sede e in qualsiasi luogo. Però il medico chirurgo a cui ci si affida dovrebbe poi in scienza e coscienza riuscire a gestire, no, il proprio paziente al meglio. Ecco, professor Basoccu, a volte ci si lega ad una figura e lì quella figura diventa poi cruciale, no? Perché affidiamo la nostra vita nelle mani di un chirurgo, in questo caso anche chirurgo plastico, estetico che sia.
Certo, ma io ritengo, ecco, quello che lei dice è correttissimo, ritengo che questo è un altro aspetto molto molto importante che invece riguarda il rapporto, l'empatia e la responsabilità del medico che compie un atto chirurgico. Siamo tutti fallibili, drammaticamente chi fa il mio mestiere non si occupa di mobili, e quindi se fa un danno, se crea un problema, chi fa il chirurgo drammaticamente crea un problema che è drammatico. Quindi diciamo sbagliamo tutti, ma a un chirurgo è meno concesso di sbagliare. Ma se questo chirurgo, questa persona segue il paziente, affronta le problematiche con grande responsabilità, ha condotto l'intervento chirurgico o il trattamento che ha fatto in scienza e coscienza, diciamo se tutto quello che umanamente e professionalmente si può fare è stato gestito al meglio, e in questo il seguire il paziente, insomma, è il miglior riassunto che si può fare, certo, tutto assume un aspetto diverso. Quindi, come lei dice, ci si affida, ma ci si deve affidare a persone che hanno la responsabilità anche e la pazienza di seguirci nella migliore maniera possibile. Poi, ripeto, l'errore, ahimè, drammaticamente è sempre alle porte, però condotto e trattato in maniera responsabile ha tutto un altro esito di solito.
Nel caso vi siete sintonizzati solo in questo istante, siamo in collegamento telefonico con il professor Giulio Basoccu, chirurgo estetico plastico ricostruttivo Gruppo INI, docente all'Università di Roma Tor Vergata, e non solo, perché voglio parlare dell'ONLUS che ha creato appunto professor Basoccu, perché è sicuramente un progetto molto interessante e nobile. Secondo cuore ONLUS, belle le donne felici, pensato proprio per quella chirurgia ricostruttiva a cui facciamo riferimento pochi istanti fa. Qual è la mission della sua ONLUS, professor Basoccu?
Ma diciamo l'obiettivo fondamentale, la ONLUS è nata tra virgolette per caso, dall'incontro con una paziente alcuni anni fa che aveva subito un incidente da bambina domestico e che non aveva le possibilità economiche per far fronte alla serie di interventi che erano richiesti. Il sistema sanitario nazionale in parte assiste il paziente fin dove esiste patologia, ma non considera patologia la parte estetica. Come dire, io mi sono fatto carico umanamente di questo percorso e come dire, ne sono uscito intanto arricchito e poi, come dire, sensibilizzato dal fatto che appunto ci sia una nicchia di pazienti, e noi pensiamo alle donne che hanno subito una violenza, come quelle che hanno avuto una malformazione alla nascita, come quelle che hanno avuto, insomma, diciamo, tutte quelle pazienti che non possono essere gestite perché non vengono riconosciute dal sistema sanitario nazionale, perché hanno un problema estetico, ma un problema estetico che magari viene da una storia drammatica. Ecco, da quel momento questa Onlus cerca un pochino di occuparsi, nei limiti del possibile, di questo tipo di pazienti, ma anche cerca di fare un'attività di sensibilizzazione rispetto al tema drammaticamente attuale della violenza sulle donne.
Certo, è un passaggio davvero fondamentale questo che ha fatto, e poi mi piace ribadire ed evidenziare proprio quel punto, quello della promozione, della salvaguardia, del benessere psicologico, che può passare e spesso passa attraverso proprio quella chirurgia ricostruttiva di cui parlavamo pochi istanti fa con il professor Giulio Basoccu. C'è questa capacità da parte della chirurgia plastico ricostruttiva, utilizzo entrambi i termini proprio per evidenziare questo, che è fondamentale, lo ha ricordato il professor Basoccu, l'aspetto interiore passa attraverso il benessere esteriore, quello che ci restituisce l'immagine, che ci restituisce lo specchio. C'è poco da fare, qui non parliamo di una società dell'apparenza o basata su appunto un'esteriorità, un'estetica inseguita, parliamo proprio della possibilità di sentirsi meglio attraverso un trattamento del genere. Professor Basoccu, l'abbiamo recuperata, stavamo appunto evidenziando proprio questo aspetto, quel benessere psicologico che passa attraverso la chirurgia ricostruttiva, è qualcosa che ho voluto evidenziare perché troppe volte
benissimo.
Si parla solo di plastica, per è il seno più grande, ecco, mettiamola proprio
in termini. Perché è una cosa che a me sta molto a cuore, cioè come dire, sensibilizzare chi spesso si avvicina a questa materia con un po' di scetticismo o di pregiudizio, sensibilizzare rispetto al fatto che a volte dei disagi estetici che vengono, come dire, catalogati come frivolezze causano in una donna, in un giovane, in una persona in generale una cattiva qualità della vita, cattiva percezione, cattiva capacità di relazionarsi con il mondo esterno, che diventano veramente molto molto gravi e molto invalidanti. Ecco perché non affrontare con un po' più di sensibilità quello che a volte è un disagio estetico ed è, ripeto, immediatamente catalogato come frivolo, perché non considerarlo invece una patologia al pari di una patologia psichiatrica che può causare veramente un grave e importante disagio? Ecco perché almeno non porsi il problema.
Ecco, voglio ricordare, per rispondere anche ai nostri ascoltatori che lo chiedevano, il sito internet della Onlus, secondocuoreonlus.it. Ci lasciamo, professor Basoccu, con una battuta. Lo faccio sempre quando appunto come ospite abbiamo anche altri suoi colleghi. Ci sono ancora le pazienti o i pazienti che arrivano al suo studio con la foto magari della star di turno? Voglio le labbra di Angelina Jolie anziché gli addominali di Brad Pitt, professor Basoccu.
Sì, ci sono, io rispondo sempre anch'io, li vorrei anch'io. Quindi sì, ci sono sempre.
Grazie al professor Giulio Basoccu, grazie
dell'ospitalità e buona giornata.
A presto, un buon lavoro, professor Giulio Basoccu, chirurgo estetico, l'abbiamo detto, fra pochi istanti avrete la possibilità di riascoltare la nostra intervista sul sito internet di Radio Cusano Campus.
Voglio essere artefice del mio destino.
Voglio vedere il mondo esterno.
Io farei sparire tutte le malattie che affliggono l'umanità e le sostituirei con altre peggiori.
Genetica Oggi con Andrea Lupoli. Dentro la ricerca.
Andando dentro la ricerca che vado ad approfondire quei temi trattati in uno studio molto interessante di R Barometer, uno studio condotto su circa 7.000 persone adulte affette da diabete, ma anche su operatori sanitari di 41 paesi nel mondo. Uno studio che ha evidenziato quella necessità urgente, di cui spesso abbiamo parlato anche in altre occasioni e per altre patologie, di mettere in atto percorsi chiari proprio dedicati alla cura dei pazienti ed avere soprattutto sistemi sanitari attivi e proattivi per prevenire poi inutili perdite di vista, in questo caso associate al diabete. Ne parliamo con un grande esperto, il professor Paolo Lanzetta, direttore della clinica oculistica dell'Università di Udine, quest'oggi il nostro ospite. Grazie professor Lanzetta per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi e grazie ai vostri radioascoltatori.
È uno studio che ha visto la collaborazione di diversi esperti, sia della IDF, che è questa International Federation Diabetes, così come dell'Agenzia Internazionale della Prevenzione alla Cecità, la IAPB, fino alla Bayer stessa, e forse ha evidenziato un aspetto fondamentale, quello che la nostra vista, anche quando si è affetti da patologie croniche importanti come il diabete, a volte, professor Lanzetta, viene molto trascurata dai pazienti.
Sì, lo studio a cui faceva riferimento è uno studio molto innovativo, perché è basato sull'analisi di alcuni parametri sia quantitativi, ma soprattutto dei dati qualitativi, che riguardano il punto di vista dei pazienti da un lato, ma anche quello degli operatori sanitari che sappiamo si muovono all'interno di un mondo molto complesso, e quindi ha previsto alcune valutazioni sulla qualità della vita, della vista dei pazienti, sul percepito e su quanto questi attori siano consapevoli del problema diabete e retinopatia diabetica, che vi ricordo è la principale causa di diminuzione visiva importante nella popolazione in età lavorativa. Quindi è una causa di disabilità molto importante, così come una causa di disabilità importante è il diabete di per sé.
Ecco, questo è un passaggio fondamentale, ce lo stanno chiedendo molti nostri radioascoltatori al 334-9229-505, retinopatia diabetica ed edema maculare diabetico. Ci aiuti a capirne di più, professor Lanzetta, per dare anche ai nostri radioascoltatori delle indicazioni utili, preziose, riguardo queste due patologie?
Sì, sappiamo molto bene che la retinopatia diabetica sia la principale complicanza nei pazienti affetti da diabete. E questa complicanza, ahimè, se non prontamente diagnosticata e, laddove indicato, prontamente trattata, conduce a una perdita della vista. Nella maggior parte dei casi la perdita della vista è appunto secondaria alla comparsa di un edema maculare, cioè un coinvolgimento da parte della patologia della porzione più centrale della retina, la macula, che è quella zona che ci permette una visione distinta, la percezione dei colori, la vista delle persone con cui colloquiamo.
Sì.
Dunque è molto importante che i pazienti sappiano i sintomi precoci e sappiano che oggi c'è a disposizione un armamentario di terapie che possono favorevolmente bloccare e impedire questa perdita di vista, ma non solo, possono anche migliorare in maniera sensibile la vista. Questo può avvenire, la stabilizzazione o il miglioramento della vista, nel 90% dei casi, a patto che questi trattamenti siano forniti, siano somministrati nei tempi giusti e nelle modalità corrette.
Quindi, se trascurata eventualmente, professor Lanzetta, al di là poi dell'età e ovviamente la patologia stessa, potremmo quasi definire queste due condizioni anticamera di una cecità quasi inevitabile, professor Lanzetta, laddove appunto non ci sia un intervento tempestivo o accurato.
Assolutamente sì, è uno dei dati un po' inquietanti, se vuole, di questo Diabetic Retinopathy Barometer Study, specificamente riguardante la realtà italiana, ha evidenziato che almeno il 50% dei pazienti intervistati segnalassero che le tempistiche per accedere a una valutazione oculistica, quindi relativa alla presenza o meno della retinopatia diabetica, fossero delle tempistiche non adeguate per una pronta diagnosi e dunque conseguentemente per un approccio terapeutico nei tempi adeguati. Quindi la parola d'ordine è diagnosi immediata e accesso al trattamento nei tempi più veloci possibili.
Ecco, tempi veloci e rivolgersi ad un oculista diventa fondamentale. A volte però quei tempi veloci sono impediti da un sistema sanitario che invece li dilata fin troppo. Noi ne abbiamo parlato qualche giorno fa, torneremo a parlare di questo, soprattutto quando parliamo di visite oculistiche, professor Lanzetta. Si è venuta a creare una situazione un pochino complessa, e so che ne avete anche parlato, perché nello studio si è guardato anche a questo aspetto, quello dei tempi d'attesa di una visita.
Sì, i tempi di attesa oggettivamente sono un po' lo spettro del nostro sistema sanitario, che ha il pregio di essere un sistema sanitario universalistico, ma una pecca grossa appunto che è quella di avere dei tempi dilatati spesso per la diagnosi o per l'accesso ai trattamenti di una vasta serie di patologie. Questo probabilmente merita una riflessione un po' più complessa, e nel caso della retinopatia diabetica ci deve indurre a sviluppare strategie di diagnosi e accesso al trattamento diverse da quanto è stato fatto finora nel nostro paese. Faccio riferimento alla necessità finalmente di poter impiantare e sviluppare un programma di screening della retinopatia diabetica, possibilmente a livello nazionale. Questo è successo e sta succedendo nel Regno Unito, e così facendo, cioè avendo sviluppato un programma nazionale di screening della retinopatia diabetica, i casi di cecità da retinopatia diabetica si sono negli ultimi anni, parliamo di una decina di anni, drammaticamente ridotti.
Ecco, un piano nazionale, ecco, voglio riprendere proprio le sue parole, l'idea di un programma di screening nazionale sembrerebbe essere davvero quell'arma in più per raggiungere quell'obiettivo a cui faceva riferimento all'inizio di questa nostra chiacchierata insieme il professor Paolo Lanzetta, direttore della clinica oculistica dell'Università di Udine, cioè quello di intervenire anche tempestivamente e sicuramente al meglio con le terapie che, da quello che mi è parso di capire, sono particolarmente efficaci. Certo, professore, in una realtà tra l'altro come quella del Friuli Venezia Giulia, nel quale si trova ad operare, sicuramente abbiamo anche dei livelli molto virtuosi dal punto di vista sanitario, no? Sappiamo che in Italia c'è questa situazione con 20 realtà sanitarie diverse, una per ogni regione, per l'appunto, professor Lanzetta, quindi ancora di più c'è bisogno forse di un profilo unico, un programma unico per riuscire ad ottenere gli stessi risultati da nord a sud Italia.
Assolutamente sì, c'è necessità di condividere a livello nazionale la necessità di un programma di screening e condividerne anche il disegno. Perché la retinopatia diabetica è una condizione ideale per applicare una campagna di screening? Beh, perché dal punto di vista epidemiologico è un problema rilevante. Sapete che nel mondo ci sono circa 400 milioni di pazienti diabetici, 60 milioni in Europa, e l'Italia non è esente da questi grossi numeri. C'è la possibilità di fare diagnosi in maniera accurata e anche in modo relativamente poco dispendioso. Oggi abbiamo a disposizione la telemedicina, i sistemi di intelligenza artificiale, ma soprattutto una volta che identifichiamo i pazienti con retinopatia diabetica ed edema diabetico, abbiamo delle strategie terapeutiche che sono rivoluzionarie, direi, proprio perché permettono non solo di ridurre l'incidenza di perdita di vista, ma permettono il miglioramento della vista nei pazienti trattati in almeno il 40-50% dei casi. Sì. E in circa il 50% dei pazienti, 60% dei pazienti, questo permette di mantenere la licenza di guida, e sappiamo quanto poter avere la possibilità di guidare in una popolazione in età lavorativa quanto sia importante.
Certo, soprattutto alla luce di una patologia che di cose già ne toglie fin troppe, quindi immaginare che possa influire anche sullo stile di vita e sulla propria mobilità, possiamo anche a livello psicologico pensare a che tipo di impatto può avere qualcosa del genere, professor Lanzetta, quindi ci fa piacere, certo, raccontare anche questi dati, indubbiamente.
Immagini che sempre attraverso questo Diabetic Retinopathy Barometer Study abbiamo appreso che il 50% dei pazienti intervistati ha ammesso di avere delle difficoltà nella gestione della malattia diabetica, quindi la somministrazione di insulina o di altri farmaci, proprio a causa del peggioramento della propria vista. Quindi davvero questo studio ci ha dato delle importanti dati qualitativi anche sulla qualità della vita dei pazienti, per esempio, che dobbiamo ritenere in grande considerazione.
Grazie dunque al professor Paolo Lanzetta, direttore clinica oculistica Università di Udine, grazie per il suo tempo, professore. A presto e un buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.
Fra pochi istanti parleremo della Settimana Mondiale del Cervello, un'iniziativa annuale realizzata dalla Società Italiana di Neurologia. L'obiettivo è quello di far aumentare la consapevolezza sull'importante ruolo che la neurologia svolge. 334-9229-505, il numero per i vostri messaggi. Siamo due pazienti in ospedale, grazie per parlare dei problemi sanitari. Non basta mai l'informazione. Marisa e Silvano, un saluto sincero. Grazie a voi, grazie per questo ascolto così particolare. In bocca al lupo per il vostro percorso, appunto, all'interno di quelle strutture che poi sono oggetto e argomento proprio delle nostre puntate di Genetica Oggi qui su Radio Cusano Campus. Ora linea alla regia, poi ritorniamo in diretta insieme.
Dove sono io? Che ne è di tutti? Dove sono i miei amici?
Deve capire che chiunque lei conoscesse è morto da quasi 200 anni.
Perché non erano vegetariani?
Lei ora è nell'anno 2173. Qui siamo sul parallelo centrale della Federazione Americana. Questo distretto è quello che forse lei chiamava Stati Uniti Sud-Occidentali.
Lei starà nascosto qui per 2 settimane e la sottoporremo a una serie di test. Poi, quando avrà recuperato completamente le forze, discuteremo il piano.
Ancora non posso crederci. Starò nascosto, ma da chi mi nascondo? Cosa significa?
Tanto vale che sappia, Mike, che averla riportata in vita è stato un grave atto contro la politica del governo.
Sì, un atto altamente illegale, Mike, e se ci scoprono saremo distrutti, insieme a lei.
Come distrutti, ma come distrutti?
Il suo cervello sarà semplificato elettronicamente.
Il cervello, il mio secondo organo preferito.
Genetica Oggi, con Andrea Lupoli.
Parliamo dunque di questa Settimana Mondiale del Cervello, lo facciamo con il professor Leandro Provinciali, presidente SIN, Società Italiana di Neurologia. Quest'oggi nostro ospite, buon pomeriggio e grazie, professor Provinciali.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Professore, partiamo da una sua recente affermazione proprio in occasione di questa Settimana Mondiale del Cervello. Lei ha detto che la neurologia ha ancora un ruolo sottostimato nel nostro paese. Cosa succede, professor Provinciali?
Ma in realtà succede che c'è bisogno di competenza neurologica e di assistenza specifica per poter fornire risposte adeguate alle tante condizioni di malattia del cervello e del sistema nervoso in particolare. Consideri che una volta le malattie che richiedevano più risorse erano considerate le malattie cardiovascolari e poi i tumori, e oggigiorno invece nel mondo occidentale le malattie neurologiche rappresentano l'elemento più importante sia in termini di mantenimento della salute che di prevenzione della disabilità e riduzione della mortalità.
Ecco, professore, mi ha molto colpito un dato che è stato proprio comunicato dalla SIN, dalla Società Italiana di Neurologia, di cui lei è presidente. Il 60% dei pazienti con sintomi neurologici viene curato in ospedale, ma da altri specialisti. Perché avviene questo, professore?
Beh, in realtà perché l'organizzazione ospedaliera talvolta è governata dal criterio temporale, cioè dall'urgenza piuttosto che dalla specificità, e questo porta a conseguenze limitative sia sul piano dell'efficienza, cioè nel senso che costa di più, sia sul piano della qualità. In altri termini, molto spesso l'ospedale si accontenta di risolvere un sintomo, ma non si occupa nel regime del pronto soccorso, della medicina d'urgenza, di governare la malattia che sottende quel sintomo. Si vorrebbe che ci fosse più competenza neurologica in quella risposta, proprio per poter dare un indirizzo su come quel paziente deve comportarsi.
Ecco, c'è Claudio, un nostro radioascoltatore, che al 334-9229-505 fa una domanda solo apparentemente forse semplice o scontata, professor Provinciali, perché scrive: quando si deve andare dal neurologo? Ecco, in effetti, quando si arriva poi a visita neurologica?
Ma in realtà le condizioni che dovrebbero portare alla richiesta di una competenza neurologica sono molteplici. Consideri che circa il 30% degli accessi in ospedale, considerato in media fra ospedali piccoli e ospedali grandi è motivato da cause che sono di interesse neurologico principale. Quindi la risposta all'ascoltatore è anche abbastanza scontata. In ogni caso in cui si verifica una limitazione delle funzioni, cioè non riusciamo più a fare qualcosa che prima facevamo bene, o che c'è un dolore come potrebbe essere la cefalea, o che ci sono disturbi nell'affrontare o problemi nell'affrontare i compiti che siamo stati abituati a gestire con tranquillità. Consideri che molte di queste condizioni si incrementano con l'aumentare dell'età e molte altre invece esordiscono in maniera molto brusca, come può succedere per un ictus o per un trauma cranico o per un evento, una crisi di svenimento, sia di tipo epilettico che sincopale. Quindi le cause e i motivi per cui rivolgersi a un neurologo sono molteplici e non sono dipendenti esclusivamente dal tempo, ma soprattutto dalla specificità delle strutture che sono interessate.
Siamo in collegamento con il professor Leandro Provinciali, presidente SIN, Società Italiana di Neurologia. Stiamo parlando proprio della Settimana Mondiale del Cervello. Le malattie neurologiche colpiscono però anche in giovane età, professore, nonostante quello che insomma tendenzialmente si pensa che sia un problema legato solo ed esclusivamente al paziente anziano, alla persona appunto nella cosiddetta fase della terza età. In realtà ci sono malattie neurologiche anche per i più giovani. È così, professore?
Ha perfettamente ragione. Lei pensi che la sclerosi multipla, che è una delle malattie più rappresentative della neurologia, anche se non è quella che ha la popolazione più vasta di interessamento neurologico, esordisce di solito fra i 20 e i 30 anni, con punte dell'infanzia e talvolta anche condizioni in cui esordisce in età più avanzata. Ma questo succede per la cefalea, succede in maniera molto sensibile per le crisi epilettiche, per l'epilessia, succede per i traumi, succede per molte disturbi di circolazione che non sono dovuti all'aterosclerosi, succede per malattie degenerative ad esordio precoce, per danni alla nascita. Quindi in realtà non si può pensare alla neurologia come una malattia, una disciplina dell'età avanzata, ma piuttosto a tutto campo, perché il nostro cervello la sua dignità, la sua espressione in tutti i momenti della nostra vita.
Sono molti, professor Provinciali, i radioascoltatori che ci stanno facendo grosso modo la stessa domanda in relazione alla marijuana, perché sanno che l'alcol distrugge le cellule del sistema nervoso, ma in molti ci stanno chiedendo, in questo caso le stanno chiedendo, se in effetti la marijuana ha poi un discorso appunto legato al nostro cervello.
Ma è assolutamente vero, la marijuana sembra assolutamente benevola nei confronti del cervello, ma in realtà da studi approfonditi risulta dannosa, e l'entità del danno è correlata anche alla quantità e all'abitudine e anche alle caratteristiche che si associano all'uso di marijuana. Quindi sotto questo aspetto è chiaro che deve essere guardata con attenzione, anche se non è il nemico principale nell'ambito dei danni tossici del cervello, è sempre una condizione da rispettare per il pericolo che ne consegue.
Professor Provinciali, siamo quasi in chiusura, dovendo dare dei consigli ai nostri radioascoltatori per mantenere un cervello giovane e sano, quali sono?
Quello di essere più attivi possibile, per essere indubbiamente impegnati. Il cervello è uno di quegli organi in cui noi utilizziamo le potenzialità in maniera può essere assolutamente ridotta, quindi lavorare in quel senso aiuta, non logora come succede per altri organi, e ci consente di esprimere la nostra persona, le nostre caratteristiche per tutti gli anni della nostra vita.
Grazie dunque al professor Leandro Provinciali, ricordiamo presidente SIN, la Società Italiana di Neurologia, fra l'altro conta oltre 3.000 specialisti neurologi e ha proprio questo scopo, quello di promuovere e sensibilizzare nel nostro paese il progresso proprio sulla conoscenza delle malattie neurologiche, soprattutto perché poi tutto questo diventa, non si traduce solo in uno stile di vita più equilibrato, migliore, ma anche un'azione nei confronti dello sviluppo della ricerca medico scientifica, e sappiamo quanto sia importante in tutti i settori e in particolare su quello neurologico. Grazie professor Provinciali, a presto e un buon lavoro.
Grazie a voi.
Fra l'altro, parlando di ricerca medico-scientifica, non posso non ricordare la Fondazione Università Nicolò Cusano per la ricerca medico-scientifica, la nostra fondazione legata ovviamente all'Università Nicolò Cusano, tante le news sempre aggiornate e certificate. Uno dei valori dell'Università Nicolò Cusano, della sua fondazione, è proprio quella, proprio quello della divulgazione, una divulgazione con notizie reali, certificate, che possano sconfiggere le famose fake news di cui tanto si parla ultimamente, che possono creare danni importanti, soprattutto quando parliamo di salute. In questo modo avete la possibilità di informarvi meglio sui temi relativi anche alla ricerca medico-scientifica, alle politiche sanitarie. Uno degli ultimi articoli che trovate inserito sul sito della Fondazione riguarda i vaccini e in particolare quello che ha comunicato il presidente dell'Ordine dei Medici, Antonio Maggi, di Roma e del Lazio, proprio ai nostri microfoni qualche giorno fa, riguardo il cosiddetto obbligo flessibile. Che cos'è? Non l'ha capito nessuno, nemmeno il presidente Maggi, ma fondamentalmente la risposta è forse quella che interessa a noi tutti, in quanto cittadini, in quanto persone. Ossia, la politica deve garantire la copertura. Oggi è giunta al 95% in 13 regioni su 21, ma è una copertura che si ha grazie all'obbligo. Se l'obbligo viene rimosso, qualcuno ha detto, vabbè, chi se ne importa, perché è un tema che riguarda la politica sanitaria. Possiamo essere anche d'accordo, l'importante, noi siamo in questo caso vicini, almeno con il raziocinio e con il buonsenso, alle parole di Maggi, quella copertura del 95% permette anche agli immunodepressi, ai bambini non vaccinati, alle persone con difficoltà di riuscire a vivere una vita piena di comunità, lì dove invece ci si abbassa da quella percentuale, aumenta drasticamente il rischio di ammalarsi, magari di cosa? Di morbillo, che come abbiamo raccontato lo scorso anno può poi sfociare in situazioni drammatiche, abbiamo raccontato tanti decessi da questo punto di vista. Fondazione Università Nicolò Cusano per la ricerca medico-scientifica, affinché i progressi della ricerca possano davvero essere un patrimonio inestinguibile per tutte le generazioni. www.fondazionenicolacusano.it. Grazie a Donatella Geretto per il supporto tecnico, a voi per aver seguito il programma. Da Andrea Lupoli è davvero tutto, una buona giornata.
Ecco perché non lo dirò mai abbastanza. Qualunque amore riusciate a dare e ad avere, qualunque felicità riusciate a rubacchiare o a procurare, qualunque temporanea elargizione di grazia, basta che funzioni. E non vi illudete, non dipende per niente dal vostro ingegno umano. Più di quanto non vogliate accettare è la fortuna a governarvi. Quante erano le probabilità che uno spermatozoo di vostro padre tra miliardi trovasse il singolo uovo che vi ha fatto? Non ci pensate, sennò vi viene un attacco di panico.